buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, allora, prima di incominciare la trasmissione, che continuerà quella di 15 giorni fa, che abbiamo naturalmente dovuto saltare quella di 7 giorni fa, voglio ricordarvi che il giorno 13 novembre alle 20:30 a Radio Gamma 5 terremo il dibattito sul crogiolo dello stregone, sarebbe praticamente il decimo dibattito del crogiolo, e parleremo dell'arte dell'agguato, prima parte, che tratta gli elementi propri dell'arte dell'agguato, cioè gli elementi che noi consideriamo per costruire l'arte dell'agguato. L'appuntamento allora è il 13 novembre alle ore 20:30. E il giorno 18 dicembre alle ore 20:30 invece terremo la seconda parte del dibattito sull'arte dell'agguato, che parlerà dell'arte vera e propria. Ricordo ancora una volta, come ho fatto nella trasmissione precedente, che quando parliamo di un elemento del crogiolo dello stregone, noi partiamo sì da cose di cui noi parliamo, cioè dalla ragione che pratichiamo, ma intendiamo entrare nel nostro profondo per andare a variare quella che è la struttura emotiva di ciò che noi siamo. Cioè gli elementi del crogiolo dello stregone non sono elementi a sé stanti, gli elementi del crogiolo dello stregone sono soggetti vivi, sono risveglio degli dèi che abbiamo dentro. Gli dèi, che sono le forze della vita, le tensioni dell'esistenza, si risvegliano attraverso le nostre azioni, le nostre esigenze, e naturalmente spingono noi stessi per andare oltre. È la costruzione del corpo luminoso. Ebbene, l'appuntamento allora è per il 13 novembre alle ore 20:30 in sala dibattiti di Radio Gamma 5, e il 18 dicembre naturalmente ci sarà il secondo dibattito su il crogiolo dello stregone, l'arte dell'agguato. Dopodiché continueremo gennaio, febbraio, marzo, entrando invece nel sistema sociale, cioè quegli elementi, quelle divinità, quegli dèi che dobbiamo svegliare per affrontare al meglio il sistema sociale in cui noi viviamo. Questo è gli appuntamenti prossimi che teniamo. Ricordo ancora una volta che i dibattiti sono pubblici, sono aperti a tutti, sono aperti al pubblico, tutte le persone possono venire ad ascoltare, è assolutamente gratuito, non si paga niente né per entrare né per uscire. Chi vuole partecipare al dibattito partecipa, chi non vuole partecipare si limita ad ascoltare. Il dibattito praticamente è organizzato in modo tale che io seguo una traccia scritta, leggo una traccia scritta che mi serve anche per mettere a posto, per seguire un filo conduttore dall'inizio alla fine. In ogni momento posso venire interrotto per domande, per spiegazioni, per interlocuzioni, per dibattere la cosa, e posso in qualunque momento riprendere il filo, perché avendo una traccia scritta non perdo quello che è il discorso generale che voglio fare portando dall'inizio alla fine. Pertanto la tecnica abbiamo visto che ha funzionato, sì, forse non è molto bello un conferenziere che legge, però è funzionale, cioè funziona per fare un discorso completo per l'argomento che ci interessa dire, divagando sull'argomento per tutto ciò che ci interessa, senza perdere il filo che arriva dall'inizio alla fine della discussione. Per cui, per quanto possa sembrare strano, questo sistema funziona e funziona molto bene. Mi dà degli altri vantaggi, nel senso che la traccia scritta diventa anche il tema, cioè il tema del singolo elemento del crogiolo dello stregone, che poi si conserva e resta un testo della magia e della stregoneria, che può essere sempre in ogni momento usato, riprodotto, e le conferenze possono essere sempre fatte. Ricordo ancora una volta che di tutte le conferenze fatte Franco ne ha fatto i CD. Noi abbiamo i CD di tutte le conferenze fatte finora, di tutti gli argomenti trattati fino ad ora. Pertanto anche l'insieme dei CD completo praticamente può essere usato come un vero e proprio corso di stregoneria. Può essere sempre trasportato, può essere sempre comunicato. Alcune persone in giro per l'Italia ce lo richiedono, solamente glielo mandiamo perché i costi non sono alti, insomma si aggirano su qualche euro a CD, per cui è un costo accessibilissimo a chiunque e chiunque può accedere a quello che è il crogiolo stragone che facciamo. Abbiamo avuto anche una richiesta di fare conferenze via internet, è una cosa che cercheremo di valutare nel corso del tempo e delle possibilità. Allora, nelle trasmissioni di questa sera riprendiamo quello che è il discorso che abbiamo fatto 15 giorni fa. Vi ricordate, 15 giorni fa abbiamo parlato del mondo nell'essere natura, che è il primo mondo in cui la stregoneria praticamente arriva a muoversi. Perché questo? Perché noi come esseri umani diveniamo dall'essere natura, abbiamo costruito la nostra strategia all'interno dell'essere natura, come tutti gli esseri della natura siamo usciti dal brodo primordiale e generazione dopo generazione ci siamo modificati. Tenete sempre presente questo atteggiamento di generazione dopo generazione ci siamo modificati ed oggi siamo ciò che siamo, perché ogni generazione che ci ha preceduto mantiene la responsabilità delle scelte che ha fatto, mantiene la responsabilità delle sfide attraverso le quali ha affrontato la sua vita e la sua esistenza. Pertanto, quando noi parliamo di noi stessi, non è che ci parliamo di un soggetto astratto, noi pratichiamo magia, noi pratichiamo stregoneria in astratto, ma noi non facciamo altro che assumerci la responsabilità delle nostre scelte. Cioè la nostra pratica di magia, la nostra pratica di stregoneria è un'assunzione di responsabilità delle scelte della nostra generazione. Perché se per milioni e milioni di generazioni hanno fatto le loro scelte, hanno fatto le loro strategie di esistenza, hanno affrontato i loro combattimenti nella loro vita e hanno potuto da un essere unicellulare apportare ciò che noi siamo, beh, se ci giriamo indietro e guardiamo tutto questo, allora è bene che giriamo lo sguardo e ci guardiamo avanti. E guardando avanti, noi ci accorgiamo che in fondo esistono altrettanti cammini da fare, esistono altrettante porte da aprire, esistono altrettante trasformazioni da mettere in atto. Se per milioni e milioni di anni ciò è stato fatto, per milioni e milioni di anni ciò potrà essere fatto, ma se sarà fatto o non sarà fatto dipenderà da noi, dalle nostre scelte. E allora facciamo attenzione a quando scegliamo e a quando non scegliamo, a quando decidiamo di affrontare la vita o da quando accettiamo di essere sottomessi e di essere passivi, di accettare l'esistenza come se l'esistenza ci fosse dovuta per un qualche mistero. Ciò non è. Noi siamo venuti in essere perché altri esseri prima di noi hanno fatto le loro sfide di esistenza e noi possiamo continuare ad essere perché noi potremmo continuare a fare le nostre sfide di esistenza, oppure possiamo scegliere di annullare la nostra esistenza. Ma nel momento stesso in cui noi annulliamo la nostra esistenza, in cui noi non affrontiamo in maniera completa, in maniera totale, in maniera appassionata la nostra esistenza, non facciamo altro che annullare milioni e milioni di generazioni che ci hanno preceduto. Noi diciamo alle generazioni che ci hanno preceduto: voi eravate di teste di cazzo, per cosa avete stretto i denti? Per cosa avete combattuto nella vostra esistenza? Per cosa avete tentato di cambiare il mondo, di cambiare la nostra stessa specie generazione dopo generazione? Siete dei coglioni. Io sono creato di immagine e somiglianza del Dio padrone, io mi sottometto, io non cambio più niente, perché non è possibile cambiare. Infatti io sono creato di immagine e somiglianza del Dio padrone. Dunque questa è la verità. E con questo noi uccidiamo le milioni di generazioni che ci hanno preceduto. Pertanto riflettiamoci quando noi facciamo delle scelte o non facciamo delle scelte, quando noi scegliamo una cosa o ne scegliamo un'altra, perché ciò che ci ha preceduto non ha portato noi create di immagine e somiglianza di un Dio pazzo e cretino e deficiente, ma ha portato in essere noi affinché noi possiamo aggiungere la nostra moneta nel patrimonio e nella ricchezza dell'esistenza. E allora è nostro dovere affrontare la vita con passione, con determinazione, con strategia, con intelligenza, con volontà. E all'interno di questo modo di affrontare la vita, noi arricchiamo le generazioni future. E se noi non abbiamo lo sguardo piantato nel futuro, ciò che noi facciamo oggi è un qualcosa di sperduto, qualcosa di cui noi non traiamo nessun beneficio. Solo se noi avremo lo sguardo piantato nel futuro, piantato in funzione delle generazioni future, costruiamo il nostro futuro. Cioè costruiamo quel corpo luminoso che viene partorito alla morte del corpo fisico. Allora noi abbiamo sempre un futuro, sia che sia per le generazioni che arriveranno dopo di noi, sia che sia il futuro dell'essere natura nel suo insieme, sia che siano gli sforzi che noi facciamo per costruire il nostro corpo luminoso. Qualcuno dice: tu mi puoi provare l'esistenza del corpo luminoso? No. Io non posso prendere te e dirti, dimostrarti questo è il corpo luminoso, non lo posso assolutamente fare, ma posso fare una cosa, dirti qual è stato il passato e quale può essere il futuro in base alle scelte che fai, in base alle tue singole decisioni. Ebbene, questo sì te lo posso dimostrare, e in base a questo tu costruirai o non costruirai il tuo corpo luminoso. Le cose viaggiano appaiate, non ti posso dimostrare l'esistenza del corpo luminoso, esattamente come i cristiani non posso dimostrare l'esistenza dell'anima, anche se io posso dimostrare l'esistenza di ciò che anima da ciò che non anima, e parlare nell'insieme delle diversità dell'insieme. Però i cristiani non lo possono dimostrare. Però io ti posso dimostrare che è più conveniente che tu viva con passione, con desiderio e con tensione la tua esistenza, che non che tu ti metta in ginocchio davanti al macellaio Sodoma e Gomorra del pazzo di Nazareth. Questo sì te lo posso dimostrare, perché non è solo una mia dimostrazione, ma è una dimostrazione di insieme del sistema sociale in cui viviamo, una dimostrazione del dettato costituzionale, una dimostrazione a cui tesero gli uomini per centinaia e centinaia di anni, uscendo dall'orrore cristiano. Questo sì te lo posso dimostrare. Ed è per questo che il paganesimo, come religione, è superiore a qualsiasi altra religione. Non esiste nessuna struttura religiosa che abbia tanta materialità, tanta logica, tanta razionalità e nello stesso tempo tanta magia, tanta stregoneria, tanta capacità di trasformazione della vita come è il paganesimo. Dall'antico che fu al futuro che sarà, in mezzo c'è un buco nero, in mezzo c'è l'orrore cristiano. Ebbene, riprendiamoci al punto dove eravamo rimasti a parlare del mondo dell'essere natura. Ebbene, quando noi pensiamo alla natura, dobbiamo imparare a pensarla in maniera diversa dai monoteisti. La natura non è un oggetto separato da noi, perché creata da un Dio pazzo e cretino, e il Dio pazzo e cretino ha creato anche noi e ci ha fatto padroni della natura. Pensare in questo modo significa fissare la propria vita in un certo modo, fissare la propria vita nella distruzione della natura, nel trasformare la natura in un oggetto di possesso, ma nel contempo trasformare noi stessi in oggetti di possesso da parte del Dio padrone, e sottomettere la nostra volontà d'azione, la nostra volontà di vita, alla volontà di vita di un Dio padrone, cretino, imbecille, che spaccia l'eroina attraverso lo spacciare di una verità della creazione. Ed è un vero e proprio spaccio di eroina, perché spaccia praticamente la provvidenza, spaccia la speranza nella sua attività, che è un'attività di distruttore della vita umana. L'altro punto di vista invece è diverso. L'essere natura è un essere, cioè è un individuo, è un soggetto, è un individuo che ha la capacità di esercitare la propria intelligenza e la propria volontà. È un soggetto. Ebbene, ogni singola specie Ogni singolo individuo, se parliamo della specie umana, ogni singolo animale, se parliamo delle altre specie, ogni singola pianta, se parliamo del mondo vegetale, non è altro che una parte di questo immenso essere che è l'essere natura. L'essere natura è un soggetto in sé. Le sue parti, le parti che esprime l'essere natura, sono a loro volta dei soggetti in sé. Però i soggetti in sé, che sono parte dell'insieme dell'essere natura, agiscono sia per se stessi, sia all'interno del progetto più generale fatto dall'essere natura. Facciamo un esempio per comprendere il meccanismo. Io sono un individuo, ognuno di noi esseri umani è un individuo e considera se stesso un individuo. Perfetto. Ma dentro di noi, come esseri umani, esistono dei veri e propri chili, chili, non sto parlando di miliardi e miliardi e miliardi di chili, perché ormai si va a questo, di virus. E la nostra stessa struttura fisiologica è fatta da batteri modificati. Bene, ognuno di questi batteri e ognuno di questi virus ha un'intelligenza. E non possiamo disconoscergli l'intelligenza. Perché? Perché se mio nonno, che è uscito dal brodo primordiale, era una cellula, era un microorganismo unicellulare, e questo microorganismo unicellulare ha messo in essere le sue strategie di vita e ha trasformato gli esseri umani in ciò che sono, gli esseri vegetali in ciò che sono, gli esseri animali in ciò che sono, io non posso presumere che tutto ciò che è stato costruito adesso sia il frutto di ciò che non è intelligente. Ciò che è intelligente è ciò che precede ciò che è adesso. Ciononostante, dico che ciò che è adesso non è diventato perché ciò che lo precede lo ha progettato, ma ciò che è adesso lo è diventato perché ciò che ci precede ha vissuto per passione, ha vissuto per determinazione, ha vissuto attraverso le proprie tensioni. Ciò che ci precede ed è uscito dal brodo primordiale è vissuto per adattamento soggettivo alle variabili oggettive incontrate. Ora, questa dicitura, che sembra abbastanza messa là, in realtà è l'essenza stessa della vita. Beh, se noi ci leggiamo un articolo di salute di La Repubblica di qualche tempo fa, leggiamo che cervelloni si diventa, le tante intelligenze che ci sono negli esseri, beh, sono il prodotto dell'adattamento dell'individuo all'ambiente. Infatti questo articolo dice: meno genetica, più ambiente. I neuroni scienziati si sono sempre tenuti alla larga, i neuroscienziati si sono sempre tenuti alla larga da questa funzione, perché infarcita di malintesi e di luoghi comuni, ora Nature affronta una revisione delle ricerche più recenti. Perché? Perché l'intelligenza degli esseri non è data dall'intelligenza della ragione, dal quoziente di intelligenza che viene misurato attraverso i giochini matematici, ma il quoziente di intelligenza è dato dalla capacità di un singolo soggetto di costruire i propri adattamenti soggettivi all'interno del mondo in cui nasce. Questi adattamenti soggettivi non sono di natura razionale, ma sono di natura intuizionale, istintiva vorrei dire, ma l'istinto non mi sta bene, come sono di natura emozionale, attraverso la capacità di percezione e la struttura emozionale di tutti i soggetti del mondo in cui il singolo soggetto vive. Pertanto noi abbiamo la scimmia che impara il linguaggio umano, perché la scimmia è intelligente. L'uomo non impara il linguaggio della scimmia, perché non è intelligente, perché ha la ragione. Noi abbiamo il capodoglio che agisce in armonia con gli uomini per riuscire a raggiungere degli obiettivi che gli interessano chiaramente, non quelli che non gli interessano, perché è intelligente, ma non ha l'intelligenza razionale. abbiamo l'uomo che non riesce a capire i capodogli, abbiamo l'uomo che non riesce a capire le scimmie, abbiamo l'uomo che non riesce a capire i comportamenti animali. Ci è voluto Lorenz in questo secolo per cominciare a far capire, guardate che forse gli animali sono intelligenti e forse è meglio che cambiamo l'atteggiamento nei loro confronti, perché in fondo noi siamo degli animali. Ci picchiamo di avere la ragione, ma la ragione è una diminuzione dell'essere umano rispetto all'universo nel quale noi esistiamo. Pertanto, stiamo attenti a considerare il carattere di intelligenza come carattere razionale col quoziente di intelligenza che viene misurato dai test matematici. Il carattere di intelligenza è estremamente più ampio ed è diverso da soggetto a soggetto, cioè da qualità di un soggetto alla qualità di un altro soggetto. E spesso il quoziente di intelligenza va a inferire sulle capacità di trasformazione del singolo soggetto. Cioè esistono delle capacità dei soggetti di trasformarsi in base ai problemi che hanno, per cui abbiamo per esempio dei rettili che cambiano tranquillamente sesso, se hanno necessità di cambiare sesso. Ciò che l'uomo può fare però ha perso la capacità di percepire ciò che ha dentro. Ciò che abbiamo dentro però non è morto, ma è estremamente vivo ed è estremamente adattabile. Infatti noi abbiamo una ricerca che ci parla di una cosa abbastanza sciocca, se vogliamo, caccia il segreto dell'obesità, dove le cellule sono intelligenti, le cellule dell'obesità sono intelligenti e rispondono e analizzano astrattamente quelli che sono i segnali che gli arrivano attraverso tutta una serie di segnali chimici che arrivano comunque dal mondo esterno, ed è una capacità di intelligenza che noi non consideriamo, perché noi abbiamo la ragione, non abbiamo la capacità di intuizione emozionale del mondo che ci arriva e non abbiamo la capacità di leggere per esempio il linguaggio chimico, non abbiamo la capacità di leggere molti linguaggi che in realtà il nostro corpo sente. Da cui capacità noi abbiamo dentro. Per cui stiamoci attenti a definire il termine intelligenza e pensiamo a questo essere della natura che è un essere d'insieme, che ha una sua intelligenza, una sua capacità progettuale, che ha dei suoi fini strategici all'interno dei quali noi esistiamo. E all'interno di noi, come singoli soggetti, esistono chili di batteri, cioè la struttura batteri modificati che fa la nostra struttura fisica, e chili di virus che funzionano, che agiscono per il nostro funzionamento. E tutti questi sono tutti soggetti intelligenti. Per cui quando voi dite io sono, in realtà dice sì io sono, ma dentro di te ci sono miliardi e miliardi di io sono. E se la tua flora batterica non funziona come si deve, significa che tu non digerisci niente, per cui io sono a farsi fottere se la tua flora batterica non funziona o se la tua struttura insieme di virus non sono ben equilibrati. Stiamoci attenti a pensare io sono come se io fossi unico. Certo, io ringrazio la scienza che mi ha dato tutti questi elementi, perché mi permette di capire il mondo che mi circonda e mi permette di capire anche la collocazione di un singolo soggetto all'interno del mondo. Dunque, gli esseri umani, come ogni altra specie della natura, non sono altro che dei soggetti di specie all'interno di un essere più grande. E questo essere si chiama essere natura. Nelle religioni antiche, questo essere natura prende il nome di Giunone, prende il nome di Era, prende il nome di Iside, prende vari nomi a seconda delle culture in cui noi andiamo ad affrontare. Ma tutte le religioni antiche riconoscevano la natura come un soggetto vivente nella quale operano altri soggetti, fra cui noi. E noi, all'interno dell'essere natura, sviluppiamo le nostre strategie di esistenza. Lo sviluppo delle nostre strategie di esistenza può arricchire o impoverire l'essere natura, il quale se ne sbatte altamente delle nostre megalomanie da essere creati ad immagine e somiglianza di un dio pazzo e cretino. Lui ha i suoi progetti e lo sviluppo delle specie umane all'interno dell'essere natura va secondo i fini e secondo i progetti dell'essere natura. E non ci pensiamo che noi, siccome siamo creati l'immagine e somiglianza di essere natura, diciamo, abbiamo distrutto le foreste, manca ossigeno. Bene, manca ossigeno, la specie umana muore. Non gliene è fatto un cazzo all'essere natura. All'essere natura gli interessa altre funzioni degli esseri umani, che nel frattempo hanno fatto. Sta a noi conservare l'ambiente per noi. Sta a noi essere attenti al mondo in cui viviamo. L'essere natura sa che deve sviluppare purtroppo una specie come gli esseri umani o altre specie di animali per i propri fini, per ottenere delle trasformazioni. Per cui sa che deve comunque pagare un certo prezzo e paga quel prezzo. Ma noi saremo in grado di pagare quel prezzo se saccheggiamo l'essere natura al punto tale da distruggere le condizioni che ci hanno portato ad essere e che ci permettono di vivere? Questo è affare nostro, non è affare dell'essere natura. È l'essere natura che gli esseri umani costruiscono una vita gloriosa o costruiscono una vita miserabile, non gliene frega niente. All'essere natura interessa che gli esseri umani vivano. Vivano e portino a casa i progetti che lei vuole. E gli esseri umani faranno i progetti che l'essere natura vuole, nonostante saccheggeranno l'essere natura, perché l'essere natura ha fatto una cosetta che gli esseri umani non possono non considerare: ha creato delle condizioni tali per le quali in quella direzione e solo in quella direzione gli esseri umani si muovono. In psicologia, se vogliamo, si tratta dell'aspetto negativo di ananchia, di necessità. Gli esseri umani per necessità comunque si muovono in quella direzione, perché le condizioni sono state costruite generazione dopo generazione dall'essere natura. Che muovendosi in quella direzione gli esseri umani costruiscano un futuro glorioso, o muovendosi in quella direzione gli esseri umani distruggano la struttura o l'ambiente in cui vivono, torno a ripetere, all'essere natura non gliene frega niente. Comunque gli esseri umani porteranno a termine quei progetti per cui l'essere natura ha spinto affinché nascessero, si evolvessero come specie e diventassero oggi ciò, come oggi ciò che sono.